Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
We'll be right back. c'era uno scienziato assai ambizioso e infelice. Era etnologo, sociologo, criminologo, biologo, psicologo, etologo, allologo e vantava un notevole curriculum. Aveva ad esempio fondato l'antropocinosimmetria, scienza che studiava le somiglianze tra cane e padrone. Aveva scoperto una tribù antropofaga amazzonica che si cibava solo di alluci. Aveva individuato il cromosoma dell'ateismo. Aveva inventato un'automobile a saliva e scoperto che Gesù aveva 12 figli. Non c'era trasmissione televisiva in cui non fosse apparso. Ma, ahimè, questo non gli era bastato per vincere il premio a cui ambiva, il Super Nobel. Allora decise che avrebbe fatto qualcosa di unico, qualcosa che solo lui poteva progettare, sperimentare e tradurre in teoria. Avrebbe scoperto l'uomo più solo del mondo. Perciò, dopo essersi a lungo documentato e preparato, partì. Si recò in un piccolo paese di montagna, abbandonato da tutti dopo un terremoto. Qui viveva da tempo immemorabile un uomo di 102 anni che si era rifiutato di lasciare la sua abitazione. Con soddisfazione lo scienziato guidò la jeep per chilometri di tornanti senza incontrare anima viva, finché, tra abitazioni crollate e diroccate, vide la piccola casa del centenario. L'uomo era naturalmente solo e si stava preparando un frugale pasto a base di sofficini. «Caro signore», disse lo scienziato, «immagino che lei sia molto solo e non veda nessuno da molto tempo». «È proprio così», rispose l'uomo. «Da quanto riesce a ricordare?» L'uomo socchiuse gli occhi in una ragnatela di rughe. «Beh, Rai 3 è arrivata il Natale scorso». «Sì, prima del giornalista francese e di Mediaset, ma sono vecchio e non ricordo bene. Però se vuole, può consultare il mio sito internet www.solosulmonte.org. Lo tiene mio nipote, ci sono tutti i filmati e le interviste sulla solitudine che ho concesso negli ultimi 10 anni. «Porca la mamma di Newton», disse lo scienziato e se ne andò arrabbiato. Prese un aereo verso un'isola dove, in zona impervia, viveva un pastore. A detta di tutti, l'ultimo uomo che sopravviveva in quella solitaria landa. Lo trovò in un ovile assai rozzo, tra pecore, cani e giornali porno. «Oh, pastore», gli chiese, «da molto vive solo in questa bicocca?» «Molto tempo», disse il pastore. «E le piace?» «Mica tanto». «Ma non si spaventi, questa è solo la reception, serve per il folklore. Il resto dell'agriturismo è molto meglio. Ho le docce e il frigo in ogni camera. Le va del porcetto arrosto per stasera?» «Porca la mamma di Galilei», disse lo scienziato. Senza perdersi d'animo, volò nel cuore dell'Amazzonia. Qua, come risultava dei suoi studi, viveva un indigeno della tribù degli Osvaldos, unico superstite di un'etnia distrutta dalla deforestazione, dall'inquinamento e dall'abuso di Fernet portato dalla civiltà. Dopo una faticosa marcia nella giungla, aprendosi la via e a colpi di macete, arrivò alla capanna dell'Osvaldo. L'uomo stava costruendo un rudimentale sassofono con un'anaconda. «Mettiamo subito le cose in chiaro», disse lo scienziato. «Lei è solo qui?» «Solissimo». «La sua tribù è stata sterminata e lei è l'ultimo esemplare?» «È così, purtroppo». «Perfetto. Ora posso farle qualche fotografia?» «Prego», disse l'indigeno. Ma al lampo del flash, spaventati, almeno altri 20 Osvaldos piccoli e grandi sbucarono correndo da ogni parte. «E questi chi sono?» «La prego», disse l'Osvaldo piangendo. «Non dica che ci ha visti. In quanto unico e ultimo sono protetto dalla legge, ma se imparano che siamo ancora una tribù numerosa, torneranno a tagliare i nostri alberi e a inquinarci l'acqua. Abbiamo finito di essere estinti per non estinguerci del tutto». «Porca la mamma di Humboldt», disse lo scienziato. Cambiò continente e si recò in Tibet, sulle sacre montagne di Kunlun, dove viveva un uomo chiamato la Luce Solitaria. Scalò la montagna fino al monastero delle 10.000 candele. Qui il guardiano dei monaci gli mostrò lo sperone di roccia dove viveva il saggio Mukpo, la luce solitaria. Vi si accedeva solo mediante una cesta di paglia, sospesa a una corda tesa su un abisso di 2.000 metri. «Il maestro Mukpo vive là da solo?» «Solissimo. Gli passiamo le provviste una volta alla settimana, con la cesta». «Posso andare a trovarlo?» «Assolutamente no», disse il monaco guardiano. La luce solitaria deve meditare in silenzio e tranquillità. Beh, posso pagare $5,000? Beh, disse il monaco, in questo caso, su, salga nella cesta. Lo scienziato viaggiò dondolando nel gelo e nel vento sopra l'orrido abisso, finché giunse al nido d'aquila ove abitava la luce solitaria. Un minuscolo tempio scavato nella parete di roccia a strapiombo. Entrò. La luce solitaria meditava su un tappeto rosso, circondato da migliaia di moccoli. «Oh, saggio Mukpo», disse lo scienziato, «lei è solo?» «L'uomo saggio è sempre solo», rispose il monaco. «Certo, ma voglio dire, non vede nessuno da molto tempo? Qui, come lei ha verificato, è assai difficile arrivare. Credo proprio di aver trovato ciò che cercavo. Posso farle una foto?» «Certo, dopo la lezione di meditazione, però». «Che lezione?» Una porta del tempietto si aprì ed entrarono 6 hippie americani, un ex manager pentito, 2 giapponesi ed Elvis Presley, molto invecchiato. «Ma che ci fanno costoro qui?» disse lo scienziato sorpreso. «Lei crede di essere il solo a poter spendere $5,000?» disse la luce solitaria. «Porca la mamma di Edison!» disse lo scienziato. Scese dalle vette tibetane e dopo lungo viaggio arrivò nei pressi dell'isola Fardeal, detta l'isola delle bufere. Qua, in mezzo a un mare tempestoso e ostile, vigilava il faro più isolato del mondo. Chi poteva essere più solo del suo guardiano? La nave fece naufragio, lo scienziato lottò contro i flutti e, stremato, raggiunse la riva. Camminò fino alla cima della scogliera, sulla porta del faro c'era un telefono e una scritta. «Gentile naufrago, questo faro è a elevato grado di automatizzazione ed è comandato a distanza. In caso di cattivo funzionamento, chiami il 3244-44432 di Aberdeen. Centro assistenza fari solitari. Una nostra barca arriverà a ripararlo entro una settimana». «Porca la mamma di costo», disse lo scienziato. Dopo una settimana di cozze e diarrea, fu recuperato e riportato in patria, ma non si diede per vinto. Aveva in serbo l'arma segreta, l'ultimo tentativo. Sapeva che un suo compagno di università, il timido dottor Tenia, si trovava in una base artica da ben 20 anni per una ricerca sulle danze degli orsi polari. I soldi per la ricerca erano finiti e il dottore era stato abbandonato. Ogni anno lui e Tenia si scambiavano gli auguri di Natale, perciò era sicuro che da 20 anni nessuno era arrivato in quella zona desolata. Dopo molti giorni di slitta giunse a un capannone in mezzo a un mare di ghiaccio. Inutile dire che Tenia gli buttò le braccia al collo, quasi piangendo. «Mio vecchio compagno», disse, «non sai che piacere mi fa vederti». «Perché sei stato molto solo, vero?» disse lo scienziato. «Incredibilmente, continuamente, terribilmente solo. 20 anni di solitudine, solinga e solitaria. Nessuno al mondo è stato più solo di me». «Perfetto», disse lo scienziato. «Posso registrare la tua storia e farti una foto?» «Come no?» E in quel momento la porta del capannone si aprì e dal nevischio ululante sbucò una gigantesca sagoma in tuta termica. Dalla tuta uscì un uomo biondo e muscoloso, occhi azzurri e sorriso smagliante. «Ti presento il dottor Dmitri Diakov. È arrivato da una settimana, lavora a 2 miglia da qui, in un laboratorio che ricerca il petrolio sotto il ghiaccio. Non puoi immaginare quanto ci teniamo compagnia». «Posso usare la tua doccia?» disse il gigante sovietico. «Vai pure, Didi», disse il dottor Tenia. E quando l'uomo si allontanò, spiegò sottovoce: «Vedi, amico mio, lui è uno scienziato bravissimo ed è anche un uomo colto e gioviale. E poi, insomma, non posso nasconderlo, è gay come me». «Ah», disse lo scienziato. «Non puoi capire come sono felice», disse il dottor Tenia, baciandolo e abbracciandolo. «Porca la mamma di Amundsen», disse lo scienziato. Niente, lo scienziato tornò a casa. Dopo tanti mesi, nessuno gli venne incontro, viveva solo. Vuotò la cassetta della posta, solo bollette, nessuno gli aveva scritto. In frigorifero non aveva neanche un pezzo di formaggio, solo pane raffermo. Tutto era pieno di ragnatele. Si sedette su una sedia, mangiò un panino con le ragnatele e all'improvviso ebbe un'intuizione. «Ma certo! La mia ricerca non è stata vana! Ho verificato una cosa strabiliante, nessun uomo è solo! Per quanto isolato e reietto e romito, non può essere solo. Quindi ne deriva che l'uomo più solo del mondo non esiste, è una scoperta scientifica straordinaria!» Questa rivelazione lo mise in uno stato di febbrile agitazione. pensò di telefonare a qualche collega, ma non si fidava. Pensò di telefonare a qualche amico, ma non ne aveva. E neanche parenti, in quanto i vicini non sapeva neanche chi fossero. Che iella, pensò. Ho appena scoperto che l'uomo più solo del mondo non esiste e non ho nessuno a cui dirlo. E così buttò giù un po' di appunti e andò a letto solo.
Se le funzioni del corpo e la sua forma cambiano, cambierà anche il modo di pensare. Il segreto di tutto è la adattina, o adattina come la chiamavano all'inizio. Poi il nome è stato abbreviato, ossia la sostanza che ci ha permesso di adattarci. Solo dopo aver compiuto 10 anni abbiamo saputo come stavano le cose. Prima probabilmente ci consideravano troppo piccoli per capire, anche se non eravamo completamente all'oscuro. Appena siamo arrivati su Marte, ci hanno spiegato tutto. «Bambini, finalmente siete a casa», ci annunciò il direttore, quando entrammo nella cupola di vetroresina costruita apposta per noi. E poi aggiunse che più tardi ci sarebbe stata una riunione speciale, importantissima, e che nessuno doveva mancare. E quella sera ci raccontò ogni cosa e ci spiegò la faccenda per filo e per segno. Era in piedi davanti a noi e indossava un casco e una tuta spaziale riscaldata, naturalmente, perché la temperatura all'interno della cupola era confortevole per noi, ma terribilmente fredda per lui. E inoltre non avrebbe potuto respirare un'aria così rarefatta. La sua voce ci giungeva dall'interno del casco. «Ragazzi», ci disse, «siete a casa. Siamo su Marte, il pianeta dove passerete il resto della vostra vita. Siete marziani, i primi marziani. Avete trascorso 5 anni sulla Terra e altri 5 nello spazio, e ora vivrete per 10 anni sotto questa cupola. Poi sarete adulti e comincerete a uscire all'esterno per periodi sempre più lunghi. Infine ve ne andrete, costruirete le vostre case, vivrete la vostra vita da veri marziani. Vi sposerete fra voi e i vostri figli vi assomiglieranno, e anche loro saranno marziani. È ora, ormai, che sappiate tutto sul prodigioso esperimento di cui siete parte». E cominciò a raccontare. L'uomo, ci spiegò, aveva raggiunto Marte nel 1985. Il pianeta era risultato inabitabile e privo di vita intelligente, nonostante la presenza di una flora alquanto sviluppata e di alcune specie di insetti. L'uomo poteva viverci solo se protetto dalle cupole di vetro resina. Per uscirne, doveva indossare tute spaziali. Il clima era decisamente troppo freddo per gli esseri umani, tranne che di giorno, e solo durante la stagione più calda. Era impossibile, inoltre, respirare un'aria tanto rarefatta, e la prolungata esposizione al sole, i cui raggi erano particolarmente dannosi perché non filtrati dall'atmosfera come sulla Terra, poteva risultare fatale. I vegetali, per via della composizione chimica del tutto aliena, non erano commestibili e quindi bisognava ricorrere alle coltivazioni idroponiche, oppure importare il cibo dalla Terra. I tentativi di colonizzare Marte durarono 50 anni, ma ogni sforzo risultò inutile. Oltre alla nostra cupola, c'era soltanto un'altra base, assai più piccola e a meno di un miglio di distanza. Pareva che la razza umana non potesse vivere su nessuno dei pianeti del Sistema Solare, a parte la Terra. Marte, infatti, era il meno inospitale fra essi, e se l'uomo non riusciva a colonizzarlo, sarebbe stato inutile tentare altrove. E poi, una trentina d'anni prima, nel 2034, un geniale biochimico di nome Weymouth aveva scoperto la dattina, un farmaco miracoloso che non agiva sugli animali o sugli uomini, cui veniva iniettato, ma sui loro figli, se concepiti entro un breve intervallo di tempo dalla somministrazione. I bambini sarebbero stati capaci di adattarsi praticamente a qualsiasi condizione di vita, purché il cambiamento fosse graduale. Il dottor Weymouth aveva iniettato il farmaco a 2 porcellini d'India, che poi si erano accoppiati e avevano avuto 5 piccoli. Facendo vivere ciascuno di essi in condizioni diverse e sottoponendoli a cambiamenti graduali, si erano ottenuti risultati straordinari. Quando le cavie furono adulte, una sopportava tranquillamente una temperatura di 40 gradi sotto zero, mentre un'altra era perfettamente a suo agio a 150 gradi sopra lo zero. La terza cresceva robusta con una dieta che sarebbe stata mortalmente velenosa per un normale porcellino d'India. E la quarta viveva felice sotto un bombardamento di raggi X, capace di uccidere in pochi minuti entrambi i suoi genitori. Esperimenti successivi, compiuti su numerose cucciolate, dimostrarono che gli animali adattati si riproducevano regolarmente e che i loro discendenti ereditavano il condizionamento. 10 anni dopo, cioè 10 anni fa, disse il direttore, siete nati voi, figli di genitori accuratamente selezionati fra quanti si offrirono volontari per l'esperimento. E da quel momento siete cresciuti in condizioni accuratamente controllate e sottoposti a cambiamenti graduali. A partire dalla vostra nascita, avete respirato aria sempre più rarefatta, con una percentuale di ossigeno sempre più ridotta. I vostri polmoni hanno reagito dilatandosi e aumentando la propria capacità, ed è per questo che avete il torace tanto più ampio di quello dei vostri insegnanti e tutori. Quando diventerete pienamente adulti e respirerete aria simile a quella di Marte, la differenza sarà ancora più evidente. Il vostro corpo si sta coprendo di peli, che vi permetteranno di sopportare un freddo sempre più rigido. Già, ora siete in grado di tollerare senza problemi temperature che ucciderebbero in un attimo le persone normali. Da quando avevate 4 anni, le vostre governanti e i vostri insegnanti sono stati costretti a indossare speciali abiti protettivi per poter sopravvivere alle condizioni che per voi sono normali. Tra una decina d'anni vi sarete completamente adattati al clima di Marte. Respirerete la sua aria, mangerete vegetali marziani, troverete piacevoli le temperature medie del pianeta e resisterete facilmente alle più basse. Sin da ora, grazie ai 5 anni che abbiamo trascorso nello spazio, l'attrazione gravitazionale marziana vi sembra normale. Vivrete qui, popolerete un pianeta che ormai è il vostro, anche se siete figli della Terra, sarete i primi marziani. Molte di queste cose le sapevamo già. L'ultimo anno è stato il migliore. L'aria all'interno della cupola era quasi identica a quella esterna, tranne nei locali pressurizzati in cui alloggiavano gli insegnanti, e ci hanno lasciato udire per periodi sempre più lunghi, ed è bello stare all'aperto. Durante gli ultimi mesi le regole che prevedono vita separata per i due sessi sono state meno rigide, in modo da incoraggiarci a scegliere un compagno, anche se ci hanno informato che non si potranno celebrare matrimoni prima di aver superato gli ultimi controlli. Scegliere per me non è stato difficile, ci pensavo già da molto tempo ed ero convinto che anche lei condividesse i miei sentimenti, e non mi sbagliavo. Domani è il giorno della nostra liberazione. Domani saremo marziani, i primi marziani, e prenderemo il controllo del pianeta. Alcuni di noi sono impazienti, e da un pezzo, ma la prudenza ha prevalso, e abbiamo deciso di aspettare. Sono 20 anni che aspettiamo, e sapremo attendere sino all'ultimo giorno, cioè sino a domani. Allora, ad un segnale convenuto, uccideremo i nostri insegnanti e gli altri. Sarà facile, perché non sospettano nulla. Sono anni ormai che nascondiamo i nostri sentimenti. Loro non sanno quanto li odiamo e fino a che punto ci disgustano quei corpi deformi, con le spalle strette e il torace streminzito, e quelle sibilanti vocine che hanno bisogno di essere amplificate per essere udite nella nostra aria marziana. Ma soprattutto ci sembra orrenda la loro pelle bianca, così pallida e priva di peli. Li uccideremo, poi distruggeremo l'altra cupola, così anche i terrestri che vi abitano moriranno. Se dalla Terra dovessero giungere altri uomini con l'intenzione di punirci, ci nasconderemo sulle colline e là non ci troveremo mai, non ci troveranno mai. E se tenteranno di costruire altre cupole, le ridurremo in briciole. Non vogliamo più avere niente a che fare con la Terra. Questo è il nostro pianeta. Alieni, alla larga, vietato l'accesso.
Un paio d'anni fa il Creon faceva ancora paura, ma io lo scoprii solo quando trovai il cadavere. Avevo 30 anni, per tutto l'inverno ero rimasto senza lavoro e a quel punto uscivo di casa solo per comprare da mangiare. La città non si era ancora liberata dalla neve della settimana prima, cumuli gelati annerivano gli angoli delle strade e sui tetti di auto come la mia. Ma il marciapiede del vicolo era stato spazzato. Così quando mi avvicinai alla macchina, sentii sotto le suole lo scricchiolio dei vetri. Qualcuno mi aveva sfondato il finestrino. Il sedile era occupato da un ragazzo che dormiva con la fronte sul volante. Cercai di svegliarlo, ma quando aprì la portiera mi cadde addosso, rigido, le labbra socchiuse, il cappello calato fino agli occhi spalancati. Nel braccio azzurrino era piantata una siringa. Per quasi un'ora rimasi in piedi al freddo, nell'odore di piscio, ad aspettare l'ambulanza e la polizia. Qualche passante lanciò un'occhiata al morto, ma nessuno si fermò, ne fece domande. La gente mi chiese una dichiarazione. Da quanto tempo non spostavo l'auto? Secondo il medico, il ragazzo doveva essere morto da almeno 3 giorni. Gli chiesi se si era fatto di eroina e lui stava per ridermi in faccia. Gli oppiacei erano roba medievale, caramelle per bambini in confronto alla droga del sonno. Davvero non conoscevo il Creon? Ormai era un'epidemia. Bastava una dose per dormire una settimana, senza dolori, senza incubi e spesso senza risveglio. Rimasto solo, riparai il finestrino con l'unico sistema che potevo permettermi, nastro adesivo e un sacchetto di plastica. L'auto era un rottame, non c'erano rischi di furto. Speravo solo che nessun altro la scegliesse per morirci dentro. Tentai di mettermi al volante, ma a quel punto non me la sentivo di guidare. La plastica frusciava nel vento e mi proiettava in faccia un'ombra. Me ne andai a casa e cercai di non pensare più al Creon. Il giorno dopo, mentre uscivo dal supermercato, incrociai il mio amico Manuel. Non lo vedevo da mesi e lo trovai pallidissimo, con i capelli alle spalle e la barba selvaggia. Erano i giorni più gelidi dell'anno, eppure indossava scarpe di tela e un giubbino estivo. Il viso era insieme scheletrico e rilassato, come se fosse appena tornato da una lunga vacanza e da un campo di prigionia. Al bar dei cinesi, davanti a un caffè, gli raccontai che le cose andavano bene, che convivevo con Iris ed eravamo contenti. Ma Manuel lanciò un'occhiata alla mia borsa della spesa, piena soltanto di pasti sostitutivi liquidi, beveroni proteici del discount. Non potevo mentirgli. Ormai mi ero ridotto a nutrirmi solo di quella roba. Erano mesi che il portale non mi estraeva per uno straccio di lavoro. Manuel replicò che non c'era da vergognarsi. La mia situazione era quella della maggior parte dei nostri coetanei. A lui andava meglio, era stato sorteggiato come manutentore di celle frigorifere. Avrebbe iniziato di lì a 2 giorni, ma nei mesi precedenti non se l'era passata meglio di me. Anche lui era rimasto disoccupato così a lungo che non poteva più permettersi un pasto solido, figurarsi l'affitto del monolocale. Come aveva fatto a sopravvivere? La risposta era il Creon. Rividi l'ago nella vena del ragazzo morto e mi chiesi come Manuel si fosse messo a spacciare, proprio lui che non aveva mai bevuto una birra né fumato una sigaretta. Dovette leggermi in faccia i miei dubbi perché scoppiò a ridere. Non sapevo che il Creon era stato legalizzato per uso terapeutico e che il centro ricerche più all'avanguardia sorgeva proprio nella nostra città? Bene, Manuel aveva partecipato al loro programma sperimentale. Sì, aveva fatto da cavia e non se ne pentiva. Grazie alla droga del sonno aveva vissuto per 3 mesi a costo zero. Ci separammo e rimasi a guardarlo mentre si allontanava. Strascicava i piedi e oscillava le braccia avanti e indietro, come se avesse disimparato a camminare. Quella sera Iris tornò tardi. Come al solito era esausta e puzzava di sudore e varechina. Io stendevo nel buio e guardavo le nuvole del mio stesso respiro. In casa tenevo sempre il riscaldamento al minimo. Lei accese la luce e mi chiese se avessi visto un fantasma. In un certo senso era vero, quello che avevo incontrato quel pomeriggio non mi sembrava Manuel, ma una sua imitazione sbiadita, un sonnambulo che gli assomigliava. Però ero felice per lui, sul serio. Solo che da un lato la storia del Creon mi aveva fatto ripensare al morto e dall'altro c'era la questione finanziaria. Insomma, 3 mesi a costo zero. Non avrei fatto meglio a seguire il suo esempio? A offrirmi anch'io come cavia? Per Iris non se ne parlava neanche. Era una follia, significava rischiare la salute, separarci per settimane. No, avremmo trovato un altro modo per sopravvivere. Potevo sempre vendere la mia macchina, ci avrei coperto un mese d'affitto, forse anche parte della bolletta del gas. Al resto ci avrebbe pensato lei. Come ha detto, alle pulizie degli uffici non guadagnava molto, ma era una situazione temporanea. Non c'erano dubbi, la prossima volta il portale l'avrebbe sorteggiata per un ruolo più adeguato alla sua laurea. Nelle settimane seguenti, tuttavia, non ci furono estrazioni, né per me né per Iris, e quando il suo contratto di lavoro scadde senza rinnovo, fu lei stessa a proporre di visitare il centro ricerca. Da fuori la torre di vetro poteva sembrare la sede di una banca o di una software house, mentre l'interno somigliava più a un ospedale, colori tenui e poster con campi di grano e famiglie sorridenti. Il medico che ci ricevette non dimostrava più della nostra età, ma a quel punto era difficile dirlo, i ricchi non invecchiavano più. Aveva una notizia cattiva e una buona. Il periodo di sperimentazione era concluso, ma era andato così bene che ora i servizi del centro erano disponibili a tutti, a prezzi di mercato. Già, ma cosa offrivano in concreto? Il dottore ci invitò a seguirlo in una sala circolare. Al centro, su una piattaforma rotante, brillava una sorta di sarcofago affusolato di vetro e alluminio. Il coperchio pressurizzato si aprì con un soffio, rivelando un interno imbottito, illuminato da un bagliore bluastro. Era una capsula. All'interno, il paziente veniva monitorato da un computer che gli iniettava in endovena la giusta dose di nutrienti e di crion. Oh, non dovevamo temere. La sostanza usata al centro era pura, non aveva niente a che vedere con quella tagliata con Dio sa cosa che si spacciava per le strade. Il crion induceva uno stato di sonno chimico, privo di attività onirica, che poteva essere prolungato fino a 6 mesi. Al centro lo chiamavano stand-by. Non capivo. Avremmo dovuto pagare per farci sedare e dormire per mesi dentro una scatola di ferro? Se il corpo umano è una macchina, replicò il dottore, perché non metterlo in pausa quando serve? Mi invitò a provare la capsula, ma io mi guardai bene dall'entrarci. Iris invece si sdraiò e la trovò comoda, addirittura esilarante, quando i 64 motori massaggianti iniziarono a ronzare. Non era solo una questione di comfort, servivano a mantenere tonica la muscolatura, così molti pazienti uscivano dallo stand-by in forma migliore di quando erano entrati. 1000 capsule, come quelle, erano stoccate, il medico usò proprio questo termine, in un reparto chiamato Silos, che occupava i 10 piani più alti della torre. Per ovvie ragioni di sicurezza era chiuso al pubblico. Lo immaginai come un magazzino buio e pieno di corpi addormentati. 1000 bare impilate una sopra l'altra, spostate come container dalle forche d'un muletto. Iniziai a sentire freddo. Non vedevo l'ora di andarmene. A quel punto dovevo aver già venduto la macchina, perché ricordo che io e Iris tornammo a casa sulla circolare, il bus puzzolente che percorre 24 ore al giorno i confini della città. Come al solito, molti passeggeri lo usavano come dormitorio. Trascorrevano ore su quei sedili di plastica. Le loro teste abbandonate sul petto oscillavano ogni curva, e io mi chiedevo quanti di loro fossero fatti di crion. Dopo qualche fermata, Iris ruppe il silenzio. Il buon dottore sembrava averla persuasa. Le risentivo in bocca i suoi argomenti. Per cominciare, dovevamo considerare il risparmio. Dormire nelle capsule del centro non era gratis, ma il canone era comunque risibile in confronto a quanto spendevamo per la casa, le bollette, il cibo, insomma per vivere. Non si trattava nemmeno di dormire per 6 mesi. Manuel non era stato svegliato appena il portale l'aveva estratto per un lavoro? Lo stesso sarebbe successo a noi. Infine, metterci in stand-by insieme equivaleva a non separarci per niente. Ci saremmo risvegliati come dopo una notte di riposo. Io però continuavo a pensare al morto nella macchina, ai movimenti scoordinati di Manuel. Di tutte le parole del medico, a me ne interessavano solo due, quelle che non aveva detto. Coma farmacologico. Lui che magnificava i benefici dello stand-by, aveva mai provato il crion su se stesso? E noi, al posto suo, avremmo rinunciato a 6 mesi della nostra vita? Iris si fece scura in volto. mi ricordò che noi non eravamo al suo posto, non avevamo la sua laurea americana, né la sua dentatura perfetta, e nemmeno figli biondi da fotografare ed esporre dentro cornici d'argento. Soprattutto, non avevamo il suo stipendio. Il nostro tempo valeva infinitamente meno del suo. Io mi ero sempre illuso che certe cose, il tempo, la vita di un uomo, non si potessero misurare col denaro. Ma forse erano favole che noi poveri ci raccontavamo per consolarci. Iris aveva studiato economia, di certo la sapeva più lunga di me su come girava il mondo. Il fatto è che non provavo troppo bisogno di riposarmi, avrei preferito tornare al lavoro, un lavoro qualsiasi che mi desse un motivo per svegliarmi al mattino, per sentirmi utile non solo a me stesso, ma anche agli altri. Però il lavoro non c'era. Macchine e intelligenze artificiali avevano sostituito l'uomo nelle attività più impensabili e il pugno di impieghi che ancora restavano erano distribuiti dal portale come premi di una lotteria. Così io e Iris restavamo a casa, al freddo, nutrendoci di beveroni dolciastri, attendendo con terrore la prossima bolletta. Valeva davvero la pena di rimanere svegli per passare le giornate a quel modo? Non era meglio dormire, aspettando che le cose cambiassero? Tornammo al centro per gli esami preliminari e per firmare il contratto. Ma l'umore di Iris si era guastato e durante i preparativi per lasciare l'appartamento andò solo peggiorando. Sembrava che odiasse ciascuno dei potenziali inquilini che venne a vedere la casa per subaffittarla. Ancora meno le piacevano gli scatoloni da riempire e gli armadi da vuotare. Spesso interrompeva il lavoro e si chiudeva in bagno per ore, oppure sedeva sul letto e fissava il vuoto. Usciva anche. Quasi ogni giorno vedeva un'amica diversa per salutarla, come se stessimo per trasferirci su un altro pianeta. Quanto a me, ero certo che nessuno avrebbe fatto caso alla mia assenza. Finii per occuparmi da solo di tutto il trasloco. Il centro aveva un deposito convenzionato per i pazienti, ma trovai più economico affittare un box auto in un seminterrato. Vi stava solo due isolati da casa. Ci andavo a piedi. Portavo giù uno scatolone alla volta. Iris iniziò a piangere il mattino del ricovero e non smise più. In sostanza dovetti vestirla e trascinarla fino al centro. Nell'atrio mi stringeva e non voleva che ci separassimo. Intervennero una guardia e un'infermiera. Dissero che c'erano altri pazienti, non potevamo farli aspettare. Perché? Che fretta c'era? Eravamo lì per dormire, non avevamo concluso che il nostro tempo non valeva niente. Comunque, diedi un ultimo bacio a Iris e mi avviai verso lo spogliatoio maschile. Indossavo solo una vestaglia di carta quando mi fecero sdraiare nella capsula. Mi sembrava di essere in una sala operatoria. Le luci sul soffitto erano abbaglianti, schermate solo a tratti dai volti degli infermieri. Mi auscultarono, spalmarono una pomata gelida sulle braccia e sul torace e iniziarono a collegare gli elettrodi. Sentivo i loro respiri attraverso le mascherine, il bip lento del macchinario. Poi l'ago penetrò nell'endovena e iniziai a provare freddo. Era un gelo sintetico, diverso da qualunque brivido mi avesse scosso prima. Scese alle dita e risalì fino alla spalla, contagiò il petto e da lì si espanse in un battito di cuore. Il coperchio della capsula calò su di me. Volevo fermarlo, gridare, ma a quel punto ero come paralizzato, non riuscivo nemmeno a separare le labbra. Sentii lo sbuffo della pressurizzazione. Ero rinchiuso. L'aria aveva l'odore del nulla, come se là dentro ogni forma di vita fosse stata sterilizzata, annullata, dal batterio più infinitesimale fino al mio stesso organismo. Uno squarcio si aprì nel soffitto, che si faceva sempre più vicino. La capsula veniva sollevata verso il buio del silos. Volevo vedere gli altri, le centinaia di dormienti stoccati. Forse avrei riconosciuto Iris, ma a quel punto la condensa appannava il vetro e io non riuscivo più a tenere gli occhi aperti.
quattro mesi dopo mi trascinavo nell'afa del tramonto. L'asfalto era così caldo che mi sembrava di affondarci a ogni passo. Non mi ero ancora riabituato a camminare. Riuscivo a scendere le scale solo aggrappandomi al corrimano, ma almeno laggiù nel seminterrato trovavo un po' di refrigerio. Come ogni sera, sollevai con un cigolio il portone di lamiera. Nel box che avevo affittato prima dello stand-by erano rimaste solo quattro scatole, piene per lo più dei miei vestiti invernali. A terra erano allineate le bottiglie dei beveroni e un materasso gonfiabile. La mia cena, il mio letto. Attraverso una bocca di lupo potevo vedere il cielo e la gente che camminava per strada, facendo vibrare la grata. Non di rado qualcuno buttava di sotto un mozzicone di sigaretta. Passavo buona parte della notte a guardare video sull'unico schermo che possedevo, quello del cellulare. Dopo aver dormito per 15 settimane, mi restava qualche difficoltà a prendere sonno, e quando ci riuscivo non sognavo mai, come se il Creon avesse cambiato qualcosa dentro di me. Prima dell'alba mi alzavo e camminavo fino all'ospedale. Ero sempre il primo ad arrivare all'obitorio, così potevo lavare i miei vestiti e farmi una doccia. Non so se i miei colleghi se ne siano mai accorti, nessuno ha mai detto niente. Dopo essermi pulito passavo ai cadaveri, li spogliavo, li strofinavo con una spugna. Il sangue si mescolava all'acqua e scendeva in un vortice giù per lo scolo. Non era il miglior lavoro che mi fosse capitato, ma non ero in condizione di rifiutarlo. Forse in segno di rispetto per i defunti, quella era una delle ultime operazioni ospedaliere che si preferiva effettuare a mano. Per il resto erano le macchine a svolgere la maggior parte delle diagnosi e delle operazioni chirurgiche. Quanto ai morti, molti erano anziani, pelli fragili e sovrabbondanti, spesso coperte di piaghe. Ma c'erano anche i miei coetanei, ragazzi e ragazze. Ogni volta che ne arrivava uno nuovo e sollevavo il lenzuolo dal suo viso, trattenevo il respiro, temendo che avrei rivisto Iris. In realtà non sapevo che fine avesse fatto. Per quanto ne sapevo, poteva essere fuggita con un milionario, ma tendevo a dubitarne. Al risveglio dallo stand-by, il medico si era congratulato con me perché ero stato estratto dal portale, ma quanto a Iris, neanche una parola. Credevo fosse ancora nel pieno del sonno chimico, ma a quel punto non ero molto lucido. Avevo dormito per 15 settimane e mi sentivo addosso come i postumi di una sbornia durata mesi. Dopo tutto quel tempo sotto Creon era necessario un periodo di recupero e fisioterapia. Ho ricordi confusi di quei giorni. Da un lato mi sembrava di aver passato nella capsula solo una notte, dall'altro il mio corpo era invecchiato, mi ero avvicinato di quasi 4 mesi alla mia scadenza biologica. Prima di dimettermi dal centro, una psicologa mi aggiornò sui cambiamenti del mondo, i dissesti politici, i venti di guerra, le catastrofi causate dal cambiamento del clima e gli ultimi crolli della borsa mi lasciarono indifferente. Volevo solo sapere che Iris stava bene, ma quel nome, la donna, cambiò espressione. Per motivi di privacy, poteva dirmi una cosa sola. All'ultimo momento Iris non era voluta entrare nella capsula. La capivo, anch'io avevo avuto un moto di rifiuto, solo che lei se n'era andata, rinunciando all'anticipo che aveva già pagato. Evidentemente era passata al garage a riprendersi le sue cose, mentre non era mai tornata al nostro appartamento. Gli inquilini attuali avevano ricevuto istruzioni per pagare l'affitto direttamente al proprietario. Il numero di Iris non era più attivo, e nemmeno i suoi profili sui social. Per qualche giorno cercai di contattare le sue amiche, ma se anche sapevano dov'era, non me l'avrebbero detto. Ripensai al periodo prima dello stand-by, tutti quei pomeriggi in cui era uscita da sola. Aveva un altro già allora? Era davvero scappata con lui? Un mio collega dell'obitorio aveva un'opinione diversa. Lo chiamavano Barba, aveva l'età di mio padre e si teneva lontano dal Creon, come dalla peste. Era tutto quello che sapevo della sua vita. Era un tipo silenzioso, ma in pausa pranzo, sussurrando dietro i baffi fradici di zuppa, mi raccontava storie dell'orrore. A sentire lui, il Creon era solo l'ultima arma inventata dai ricchi per combattere i poveri. Grazie alla droga, raggruppavano la popolazione inattiva nei silos, la rendevano inerme e, come in un lager, la decimavano. Come molti altri, Iris si era addormentata in una capsula per non svegliarsi più, uccisa in silenzio con un'overdose. Gli agenti del centro ricerche, con l'appoggio dei servizi segreti, avevano cancellato ogni traccia della sua esistenza. Era una teoria contorta, e tutto sommato mi riusciva più facile credere che Iris mi avesse semplicemente lasciato. Sul finire dell'autunno, vivere nel garage iniziò a farsi più difficile. Il freddo penetrava nel cemento, tutti i miei vestiti sapevano di umidità e di muffa. Il mio contratto all'obitorio stava per scadere e io non sapevo come avrei affrontato l'inverno. Certo, avevo un po' di soldi da parte, ma non abbastanza per trasferirmi in un monolocale. D'altra parte mi sentivo vecchio per trasferirmi in un appartamento condiviso, ma ogni dubbio sul mio futuro sparì quando incontrai di nuovo il mio amico. Il turno era appena finito quando Barba portò dentro un corpo dalle mani gonfie e bluastre, a cui mancavano delle dita. Doveva essere un marinaio o uno che lavorava col ghiaccio, disse il mio collega, e se non fosse stato per quell'osservazione non avrei nemmeno guardato in faccia il morto. Il viso era così cianotico e contratto in una smorfia di dolore che a stento potei riconoscere Manuel. Non c'era bisogno della cartella medica, bastavano i segni sul collo a rivelare che si era impiccato. Barba si accorse che qualcosa non andava. Mi accorsi, dopo Dio sa quanto, che mi stava scuotendo per la spalla. Forse avrei dovuto dirgli tutto, chiedergli che lasciasse quel lavoro a me, ma sentivo che sarebbe stato inutile. Pensai a Manuel, a tutto quello che aveva sofferto, ai mesi in stand-by, alla speranza di un lavoro nuovo. A cos'era servito? E la resistenza di Barba, che si sarebbe buttato nel fuoco piuttosto che chiudersi in un silos, come gli avrebbe giovato allo scadere del contratto? Se davvero era in corso una guerra contro di noi, combattere era inutile. Avevamo già perso. Intanto il Crio non spaventava più nessuno, non era più la droga che faceva strage di tossici all'ultimo stadio, ma una sostanza semilegale, perfino di moda. Molti colleghi ne fumavano una microdose la sera, solo per dormire meglio. Locali di grido servivano cocktail al Crion dentro sale segrete in stile anni 20, e le spa più esclusive offrivano weekend di stand-by dentro capsule con trattamenti di bellezza. Molti governi occidentali incentivavano l'apertura di nuovi silos, considerati l'unico argine alla disoccupazione. I dipendenti delle grandi aziende ricevevano come benefit periodi di stand-by programmato, una sorta di part-time della vita. Il sonno chimico continuava a interessare per lo più i poveri, i precari, i criminali. Negli Stati Uniti si sperimentava il Crion come alternativa al carcere. Ma l'offerta andava differenziandosi, e anche solo nella nostra città si inauguravano silos per ultra ricchi, divorziati, anziani, transessuali che volevano risvegliarsi con un corpo diverso. Quanto a me, mi rivolsi a una compagnia low cost. Era una novità, apparteneva a una società asiatica e stava aprendo dentro un'ex fonderia. Una volta completati, i capannoni industriali avrebbero ospitato fino a 15.000 pazienti. Certo, i controlli medici erano sbrigativi e l'ambiente spartano, niente capsule ipertecnologiche, ma file e file di cassettoni in metallo simili a quelli che avevo conosciuto all'obitorio. Non mi importava, lì dentro lo stand-by si poteva estendere fino a un anno, e io potevo permettermelo. A quel punto volevo solo tornare a dormire. A risveglio mi aspettavo una tempesta, barcollavo sotto l'acqua e in pochi istanti fui fradicio dai capelli fino alle scarpe. I silos low cost non prevedevano periodi di recupero, in pratica mi avevano buttato fuori appena ero riuscito a reggermi in piedi, ma dopo pochi metri mi sentivo già perso, non sarei mai riuscito a tornare a casa sulle mie gambe, temevo di addormentarmi nella pioggia mentre aspettavo il bus. Così chiamai un taxi automatico, fu un viaggio che sembrava non finire più, fatto di microsonni alternati a veglie brevissime. Fuori dal finestrino mi apparivano brandelli di città. Le strade mi sembravano deserte, niente traffico, nessun passante. Era già sera e non vedevo luci alle finestre. Sulle scale del seminterrato misi un piede in fallo e rotolai sui gradini. Arrivai strisciando al portone del mio box. Non so come riuscii a sollevarlo abbastanza da infilarmi dentro. Per fortuna avevo ancora delle vecchie bottiglie di beveroni, perché per giorni non riuscii a mettere piede fuori di là. Avevo dormito per un anno, il portale non mi aveva sorteggiato per nessun lavoro, ma a quel punto avevo smesso di sperarci. Quando uscii dal box, mi accorsi che il mio portone era stato vandalizzato, così come la maggior parte degli altri. C'era spazzatura ovunque, molte lampade erano rotte. Risalii alla luce del giorno, nel parchetto vidi finalmente un volto umano, un ragazzino che mi si avvicinò per chiedermi se volevo del Crion. Passai oltre. Il sole mi faceva lacrimare e tutto mi appariva come un film sovraesposto o un'allucinazione, ma il silenzio era reale. Per le strade circolavano poche auto, tutte elettriche, tutte a guida autonoma. Un robot ripuliva il marciapiede seguendo una traiettoria rettilinea e intorno alle aiuole restavano disseminate dei rifiuti. Passai all'ombra di una torre di uffici. Metà delle finestre erano state rotte a sassate. Sull'autobus che andava verso il centro, i passeggeri si contavano sulle dita di una mano. Tutti i cartelloni pubblicizzavano un'unica merce: stand by sempre più lunghi e più economici. Sembrava che tutto il mondo avesse scelto di addormentarsi. Ma il cuore della città era ancora una babele di lingue straniere. Turisti, locali, negozi delle catene internazionali restavano al loro posto. Perdendomi tra la folla, mi sembrò di non essermi mai addormentato. Presto però iniziai a sentire la stanchezza. Forse il Creon puro non aveva effetti collaterali, ma certo il sonno creava dipendenza. Raccattai da un cestino un bicchiere di carta, sedetti sulle scale della metropolitana, e rimasi lì a chiedere l'elemosina. Attraverso le palpebre socchiuse, sfocati dal dormiveglia, vedevo sagome di uomini e donne che sfilavano indifferenti. Uno o due mi lanciarono una moneta, tentai di ringraziarle con un cenno del capo, ma non so se riuscii a muovermi. Poi notai un bel paio di gambe e un profumo femminile coprì il tanfo del sottopassaggio. La donna portava un cappotto elegante e sorrideva mentre si chinava verso di me con una banconota. Era lei? Era Iris? Ma no, era tutto un sogno. Gli unici ad avvicinarsi furono i poliziotti, mi sollevarono per l'ascella e mi ordinarono di sparire, o la prossima dormita l'avrei fatta in galera. Mi trascinai alla fermata della circolare. Il vecchio filobus puzzolente era come lo ricordavo. C'era perfino un essere umano al volante. I soliti disperati che dormivano sui sedili, ma non avevo mai pensato che un giorno sarei diventato uno di loro. Mi svegliarono le sirene. C'erano grida tutto intorno. Il conducente mi scuoteva per il braccio. La corsa era interrotta. Bisognava scendere. Era sera, ma il buio brillava di un bagliore rossastro. Un odore acre mi riempiva i polmoni. Per strada notai che la gente usciva da un bar e si fermava col naso per aria. Alzai anch'io lo sguardo verso il fumo e le fiamme. Una torre di vetro bruciava. Le finestre esplodevano una dopo l'altra, vomitando fiamme che salivano nel buio. Era il centro ricerche. Mi avvicinai più che potei, ma i pompieri avevano barricato l'intero isolato. Tutto intorno c'erano centinaia di persone. Sembrava che l'intera umanità ancora sveglia si fosse radunata per assistere al rogo del silos. L'area era greve di sostanze chimiche e carne bruciata, e presto mi accorsi che i capelli, le spalle degli altri erano ingrigiti dalla cenere, un pulviscolo impalpabile che ci seppelliva poco alla volta. La gente parlava di un incidente. I gas per tenere al fresco tutte quelle cadute erano peggio di una polveriera. Ma giravano anche voci di un sabotaggio, dell'arresto di una donna o di un addetto alla manutenzione delle celle frigorifere. E c'era chi delineava il complotto. Perché la strage era così silenziosa? Perché nessuno urlava o si gettava dalle finestre? Là dentro dovevano essere tutti morti da prima, uccisi da un'overdose di Creon. L'incendio era solo una copertura. Un padre disse al figlio adolescente di non ascoltare. I dormienti si erano spenti nel sonno, non avevano provato dolore. Fissai le fiamme finché gli occhi non iniziarono a farmi male. In quelle sale Manuel si era offerto come cavia. Lì avevo sperimentato il sonno chimico e dato a Iris un bacio d'addio. Io, Manuel, Iris, tutti gli amici che avevo perso, la mia famiglia e i colleghi dei miei lavori peggiori. Era come se una parte di noi fosse rimasta là dentro e ora andava in fumo senza un grido, senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Col passare delle ore i curiosi iniziarono a scemare, ma io rimasi fino a quando un tizio non mi rivolse la parola. Mi chiese la cosa più assurda, l'unica che avesse senso in quel momento. Volevo Creon? Avevo appena i soldi per una dose e una siringa. In un vicolo non troppo lontano cercai un'auto vecchia, senza antifurto. Ne trovai una che sembrava lì da tempo. Spaccai il finestrino con un pugno. Non mi importava del dolore né del sangue. Seduto al volante, attraverso la sporcizia del parabrezza, potevo vedere la cima della torre che continuava a bruciare. Mi infilai l'ago nella vena e continuai a fissarla, fino a quando sentii il boato del crollo. Per allora avevo già chiuso gli occhi.
We'll be right back.
primo racconto è Lo scienziato di Stefano Benni in La grammatica di Dio.
Il secondo racconto si intitola Vietato l'accesso, è di Friedrich Braun, contenuto nella raccolta a cura di Isaac Asimov, Storia di giovani mostri.
L'ultimo racconto si intitola Sei mesi in una notte, di Elia Gonella.